Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Lo sappiamo. Abbiamo pubblicato da poco la puntata dedicata alle serie nuove di settembre e siamo già qui con quella dedicata alle serie di ottobre. Colpa nostra, siamo arrivati in ritardo con quella del mese scorso. Nel frattempo ci sono stati anche gli Emmy e siamo già qui, pronti a parlare di quello che succederà il prossimo mese nel mondo delle serie TV. Questa è la prima puntata della seconda stagione di Salta Intro, scelta totalmente casuale, come sempre prodotta da Dopcast, e siamo qui a dire che Ratched non ci ha convinto.
Così. Ci voleva un effetto sonoro perché non siamo abbastanza ancora carichi per fare.
Però esatto. Non ci ha fatto impazzire quella che era una delle serie più attese di settembre. Non ne parliamo minimamente perché vi abbiamo dedicato mezz'ora di tempo nell'ultimo podcast su Ratched e su Ryan Murphy. Se volete sapere per quale motivo non ci ha convinti, e lo so che non potete più farne a meno, lo so benissimo, potete andare a sentire la puntata precedente, numero 15 di Salta Intro. Invece... il Castelli è stato abbastanza contento dell'altra serie di cui parleremo subito.
Sì, delle altre 14 serie che abbiamo...
No, quello lì tranquillo. Adesso parliamo di qualche serie vista a settembre che ci ha convinto. Lasciamo perdere quelle che non ci sono piaciute e poi su ottobre c'è una valanga di roba di cui parlare.
Ho un po' di magone a questa tua cosa. Comunque va bene. Dunque, la serie che dico io è The Third Day, che è di HBO e Sky. Sky inteso come quello inglese, di solito si intende. Ma da noi è in arrivo il 19 di ottobre, che è una serie creata da Dennis Kelly, che è il padre di Utopia. Che hai detto niente, soprattutto con Jude Law protagonista, Jude Law che smette i panni del Papa di Sorrentino e torna in una serie, diciamo, americana a fare la persona comune che si ritrova in una isoletta particolare, diciamo, con degli abitanti.
Stai cercando di evitare
gli spoiler, dici? Sì, no, vabbè. Comunque, vabbè, abitanti particolari, classica situazione un po' mystery, un po' vagamente soprannaturale, in cui uno finisce in un posto che sembra assolutamente bucolico e divertente, simpatico, e in realtà tendenzialmente non lo è. Ed è una serie tutta addosso a Jude Law, proprio. È un continuo primo piano suo, è proprio un Jude Law facile, faccine intense, e bisogna dire che però lui le fa e quindi ci è piaciuto. No, adesso, a parte gli scherzi, c'è una bella messa in scena, una bella, al di là del concept che tutto sommato non è di per sé super rivoluzionario, anche se
perché non abbiamo capito niente di quello che hai detto sul concept, per cui...
la serie ha comunque anche qua non si può fare spoiler, comunque ha una struttura comunque abbastanza particolare, però è all'inizio soprattutto proprio una serie su Jude Law che fa cose inquietanti, e siccome inquieta mi sembra già obiettivo raggiunto. Quindi
se vi piacciono le serie particolari, ambientate in posti particolari, su personaggi particolari che interagiscono con altri personaggi particolari in circostanze inusuali, potrete vedere The Third Day su Sky dal 19 ottobre.
Io adesso porto qui il gatto riassunto. E il podcast lo fai col gatto, poi ti voglio vedere cosa conviene.
Bene.
Però prego.
Allora, un'altra serie particolare invece è We Are di Luca Guadagnino. Ne abbiamo parlato vagamente l'altra volta, non potevo dire nulla perché ero sotto embargo con Sky, appunto. Arriva il 9 ottobre su Sky, è già partita in America su HBO. È una serie che a me è piaciuta molto, a Castelli per niente. Racconta di questo gruppo di adolescenti che vive intorno, che gravita intorno al microcosmo di una base americana in Italia. Si parla di adolescenza proprio all'ennesima potenza, quindi quella sospesa tra non so cosa farò del mio futuro, voglio fare tutto e non voglio fare niente, sono annoiato, mamma, aiuto, mi sto annoiando. Questo è più o meno, diciamo, la trama. Una serie in cui succede veramente poco a livello di avvenimenti, almeno nei primi episodi, ma è tutta giocata sull'atmosfera e sul cercare di stare addosso, molto attaccati a questi ragazzini. A me ha fatto venire in mente Larry Clark per certe cose. Invece Castelli non gli è piaciuta proprio,
no,
per niente.
No, non è così tranquillo la cosa. Ha detto che secondo me ora della fine sarà il caso di fare un podcast di quelli veramente impegnati.
Assolutamente, non vedo l'ora.
No, semplicemente io ho dei pregiudizi su Guadagnino, non mi piace quasi niente di Guadagnino, ma senza avere nulla contro di lui, poverino, non mi piace lo stile con cui fa le cose. E il primo episodio in realtà mi è piaciuto anche la parte finale, ho trovato ci fossero dei guizzi creativi abbastanza
particolari,
mentre nel secondo episodio ho trovato che recitassero tutti male per raccontare niente.
Ecco, c'è questa, vedete, questa è la recensione, però probabilmente verrà pubblicato sul cofanetto del DVD se ancora deve essere fatto. Attori che recitano male per parlare di niente.
Però vabbè.
La nuova serie di Luca Guadagnino. No, io non sono per niente d'accordo. Comunque ne parleremo senz'altro anche nei prossimi mesi, perché continueremo a stroncarci, a scornarci.
Ah, vedi il lapsus però, a stroncare, vedi.
Perché lui può stroncare tutto, ormai sono io il poliziotto buono, sì, Castelli quello cattivo, così. Si sono ribaltate le sorti. Pensate che ha salvato anche The Duchess su Netflix.
No, ho salvato, cioè, a parte che ho salvato The Duchess, secondo me non hai visto neanche 16 secondi di The Duchess.
Potrei aver visto l'intro di Netflix, proprio la N grossa.
Benissimo, detto questo, The Duchess sì, l'abbiamo salvata perché serie scritta, interpretata, creata da Catherine Ryan, che è una comica, nasce come comedian, e io sul sito magari ho un po' esagerato volutamente per far drizzare un po' l'antenna dicendo che sembrava un incrocio tra Fleabag e Shameless. Naturalmente non è né Fleabag né Shameless come qualità, probabilmente.
No, bene, però, bene, facciamo i titoli come clickbait peggiore.
Come
no,
i peggiori bene. Clickbait, però è vero che il tema sta lì a metà, perché c'è questa protagonista, donna e madre, che cerca di tirare su da sola questa figlia 12-13enne, forse anche qualcosina meno, ed è una serie appunto un po' senza vergogna, perché è molto sboccata, molto volgarotta, molto grezzona in certi momenti, però l'ho trovata anche molto divertente nel suo essere stupidona, e comunque ora della fine si tira dietro anche qualche momento un pochino più puccioso, detto nel senso più buono del termine, cioè non è solo una sequela di stupidate, ma ha una sua coerenza, una sua cosa. È una serie comunque piccolina, non certamente non epocale, però è una cosa che ho guardato volentieri e secondo me è lì e si guarda volentieri, ecco.
Se Castelli ha visto volentieri, molto volentieri, The Duchess, io ho visto molto volentieri Petra su Sky, protagonista Paola Cortellesi, che interpreta l'ispettore Petra Delicato, tratto dai romanzi di Alice Jimenez Bartlett, chissà se si dice veramente così, ma non lo sapremo mai.
Ma scusa, ma Bartlett come il presidente?
Come lui, però con una T in più, quindi ancora più forte.
Ancora più presidenziale, ok.
Ancora più presidenziale, esattamente. Ambientata a Genova, è proprio un classico thriller poliziesco, diciamo che siamo nel campionato dei Montalbano, diciamo così, giusto per spiegarci, e in quel campionato si piazza decisamente bene. Una Paola Cortellesi pazzesca davvero nel fare questo personaggio, che ovviamente è un po' il solito poliziotto, in questo caso ovviamente ispettrice, quindi poliziotta, un po' alla deriva a livello personale e sentimentale, però con uno spirito molto ironico e molto sarcastico che emerge in continuazione. E Cortellesi è bravissima a tenere entrambi i registri, e verrebbe quasi da dire che è un po' una sorpresa, se non sapessimo ormai da anni che Paola Cortellesi è una signora attrice e non soltanto una comica. Quindi io la consiglio, non aspettatevi ovviamente il thriller di livello super internazionale, ma è un'ottima serie per passare qualche serata, per esattezza 4 serate, perché sono solo 4 puntate per la prima stagione. Invece l'altra volta ci siamo lasciati con una bella scommessa su una serie che ancora non avevamo visto, perché non era ancora andata in onda, e abbiamo detto: su questa qua dobbiamo investirci, puntiamo, facciamo la follia, puntiamo 1,50 euro alla SNAI. Li abbiamo puntati metaforicamente e abbiamo anche vinto. Parlaci di Woke, Castelli.
Tra l'altro, secondo me non abbiamo, come dire, nessuna credibilità, perché dopo quanto ci eravamo spesi la volta scorsa, se anche avesse fatto schifissimo, saremmo qui a dire no, però ci sono delle cose. No,
certamente.
Però in realtà è bella, si è rivelata una bella serie, Woke di Hulu, con protagonista Lamorne Morris, cioè il Winston di New Girl, perché il concept era quello di un cartoonist, quindi diciamo un fumettista, uno che fa le strisce sui quotidiani umoristiche, nero, afroamericano, che a un certo punto non si è mai occupato di temi politici, razziali e via dicendo, ma a un certo punto, dopo essere stato arrestato o comunque buttato a terra dalla polizia senza nessun motivo, ha questo risveglio, da cui il titolo Woke, ha questo risveglio per cui comincia a interessarsi di questi temi, e lo fa dopo che nella sua mente certi oggetti di uso quotidiano che entrano cominciano a parlargli come dei cartoni, che è una cosa che se avesse fatta NBC saremmo qui a dire sì, vabbè, aspettiamoci, e invece l'aveva fatta Hulu, che comunque ormai, come dire, ha una certa reputazione, abbiamo detto va bene. E effettivamente la serie si è rivelata divertente, simpatica, ma anche molto stratificata, molto densa dal punto di vista dei temi più politici della cosa, ed è una serie che riesce a parlarne in maniera anche puntuale senza mai diventare pesantona, senza mai catechizzare, ecco, possiamo dire così,
diciamo abbastanza sul pezzo anche come
super
tematica,
sul pezzo, quindi. Assolutamente è una di quelle serie che ti chiedi: ma l'hanno prodotta dopo determinati eventi, ma era possibile, oppure gli è andata semplicemente bene? Probabilmente gli è andata semplicemente bene, o comunque ci sono delle cose nell'aria che vengono colte, esatto, con più facilità, e secondo me loro là le colgono anche con più facilità di noi, e quindi tutto, certamente, torna, tutto sommato. Però la possiamo consigliare serenamente. Anche questa è una serie con episodi corti, che non dura tanto, e che ci piace sempre comunque questa cosa in questi sì, anni. Di bulimia totale di serie.
Noi parliamo sempre di serie TV, ma alla fine siamo contenti quando le puntate sono poche e corte.
Noi vogliamo tante serie, ma corte, per poterci gestire. Che non quadra. Diciamo che è così.
Esatto, esatto. E infine, ultima postilla sul mese di settembre, perché il Castelli ci tiene a dire che Raised by Wolves, di cui aveva visto la prima puntata durante l'ultimo podcast, gli è piaciuta.
Avevamo visto pochino, sembrava carina, e lo confermo. Fantascienza super strana, super filosofica. Bella, pesante, non una roba certamente da vedere mentre si stira o si smangiucchia, però confermo tutto, ci piace, andiamo avanti
con le serie del mese di ottobre. Ora, piccola pausa.
Bene.
Mese di ottobre, sono tantissime serie, ne arrivano, sono veramente tante, saremo abbastanza veloci perché lo diciamo adesso e forse lo faremo notare con una certa frequenza, sì, durante questo podcast. Non ce n'è una che ci sembri interessante. Ora, capiamo che non è esattamente la premessa migliore per chiedere alla gente di ascoltare i 20-15 minuti che seguiranno. Sì. Però sappiate che troveremo comunque modo di rendere in qualche modo accattivanti e particolari, per usare
allora, su questo io non metto la mano sul fuoco. Io questa... dico semplicemente, ormai siete qui, dove diavolo dovete andare, ascoltate fino alla fine, anche perché mo la curiosità di sapere perché non sono particolarmente accattivanti, ce l'avete, dai, non facciamo, andiamo avanti, via.
Allora, iniziamo con delle serie che non sono accattivanti perché sono totalmente fuori tempo massimo. Ecco. Parlo in particolare di due serie, una che parte il 1 ottobre su NBC e si chiama Connecting, e una che parte il 15 ottobre su Netflix e si chiama Social Distance. Qual è la... Pronto? Tipo quiz, Castelli.
Sì.
Mettiti la cuffia, proprio quella da telemic.
Il bello che lo sto facendo, come se stessimo video registrando questa cosa.
Siamo due idioti. Qual è il punto in comune tra Connecting e Social Distance?
Secondo me la quarantena.
La quarantena. Sono due serie ambientate nella quarantena e girate via Zoom. Ora, siamo a ottobre. La quarantena da noi è finita per fortuna a maggio, da altre parti è andata più avanti, ma non vi sembra che siano veramente arrivate davvero troppo tardi queste due serie? Tra l'altro una di Jenji Kohan, quindi creatrice di Orange is the New Black, quindi sarà senz'altro qualcosa con dei guizzi importanti. Però ragazzi, i nostri amici David Tennant e Michael Sheen l'hanno buttata fuori il 10 giugno, staged su BBC, e lì eravamo veramente a ridosso, era quello che avevamo appena attraversato tutti. Adesso forse siamo un po' in quella fase di mezzo in cui non siamo più così vicini all'esperienza e non siamo neanche così lontani da poterla reinterpretare come qualcosa di completamente nuovo. Per cui iniziamo da qui. Castelli, ci interessa qualcosa di Connecting e Social Distance?
No.
Ok, prego, a te la parola.
Adesso parliamo di Emily in Paris, una serie creata da Darren Star. Darren Star, se non ve lo ricordate, è il creatore di Beverly Hills 90210, di Merlo's Place e di Sex and the City.
Beh,
non a caso serie tutte degli anni 90. Cosa ha creato Darren Star dagli anni 90 oggi di rilevante?
Dimmi.
Nulla. La sua serie più recente, che comunque va avanti da qualche anno, è Younger, che è una serie pure simpatica, ma insomma niente di che. E ora crea questa Emily in Paris per Netflix, che parte il 2 ottobre, e con protagonista Lily Collins, figlia di, nonché una delle attrici nel panorama internazionale con le sopracciglia particolari, per usare ancora
particolari,
Lei, Emilia Clarke, cioè, come si chiama quella, quella che c'era la fotomodella che ha fatto anche la serie
Cara Delevingne.
Cara Delevingne,
sì,
anche lei
c'ha le sopracciglia particolari. Sono vabbè, ci saranno dei trattati probabilmente di semiotica su queste sopracciglia.
Esatto,
però
le dicono le sopracciglia particolari, e sostanzialmente interpreta questa Emily, che è originaria di Chicago, ma ottiene un lavoro a Parigi e ci si trasferisce, quindi con tutta una nuova vita, ma... di amori, amicizie,
ma
cose
davvero?
Sul lavoro. E ci sembra di nuovo il 95, sostanzialmente.
Ma incredibile, ma come si fa? Perché non è venuto in mente prima qualcuno
questa
serie?
Nessuno
non è venuto
in mente questa cosa.
Un americano che va a vivere in Europa. Incredibile!
Hai visto?
Incredibile.
E quindi a questo punto io ti farei questa domanda. Ma sì, così, dimmi. a occhio, sì, poi controlliamo, per carità di Dio. Ma a occhio, ti sembra che ci interessi qualcosa di Emily in Paris?
Guarda, vorrei prendere un po' più di tempo per pensarci, però così a bruciapelo, no.
No, benissimo, benissimo.
La prossima serie è di un network che ci sta piacendo tanto, ma in questo caso non sembra attirare tantissimo interesse da parte nostra, cosa che sta succedendo veramente per tutte le serie di questo mese, come abbiamo detto, ma lasciamo stare. Parliamo di Hulu, che il 2 ottobre manda in onda, rende disponibili Monsterland, episodi di questa serie antologica, mondo fantasy horror. L'antologica, diciamo, su questi temi sta diventando un po' una tendenza. In questo caso si parla di sirene, di angeli caduti, di bestie strane, e proprio fantasy allo stato puro. Nel cast c'è Taylor Schilling, quindi Orange is the New Black, Mike Colter, quindi Luke Cage, più altri nomi ovviamente. Questo è il modo in cui viene presentata. E non è esattamente la cosa più accattivante di questo mondo, ma non vogliamo concentrarci troppo sul fatto che non ci interessi granché di questo mese. Ma ci interessa qualcosa di Monsterland, Castelli?
Relativamente poco.
Esatto, beh, relativamente poco, ed è una serie di Hulu, che di Hulu, è la cosa che ci sta interessando di più di tutte in questi mesi.
E andiamo alla prossima serie, vai. In cui la domanda che farò alla fine mi risulta dolorosa in questo caso, perché c'è il 4 di ottobre debutta su AMC The Walking Dead The World Beyond, che è la terza installazione o il secondo spin-off, chiamiamolo, del mondo di...
Installazione. È Marina Abramovic.
Va bene, ok. Sì. di The Walking Dead, che la serie, questa nuova serie è ambientata in Nebraska, circa 10 anni dopo l'apocalisse.
Se è in Nebraska sarà bellissima.
Ha come protagonista due giovani ragazze e sostanzialmente racconta della prima generazione di persone cresciute quando l'apocalisse era già avvenuta, mentre invece le due serie precedenti avevano per protagonisti persone che si ricordavano com'era il mondo prima.
A cavallo.
Questa è, diciamo, la scusa per fare questa nuova serie. Può non essere un'idea folle, allo stesso tempo diciamoci la verità: che cosa ci si aspetta da una nuova serie The Walking Dead? Persone che vivono in un posto un po' deserto, con le macchine ferme, recuperiamo, andiamo in giro con i cavalli, ci sono gli zombie, ammazziamo gli zombie, poi ci incazziamo tra di noi, meniamoci tra di noi. Io non credo che ci sia margine per fare cose così nuove rispetto a quelle che abbiamo visto in, ricordiamolo comunque, circa 10 anni di The Walking Dead e 5-6 di Fear The Walking Dead, che è il primo spin-off della serie. Quindi, vabbè, vediamo, però è difficile dire che ci arriviamo con un entusiasmo straordinario.
Sì, è quella cosa lì.
Quindi,
stanno un po'
quindi
battendo
io
la
chiedo, soprattutto a uno che delle prime due serie è grande fan, come te.
Sì, certo.
Secondo te ci interessa qualcosa di The Walking Dead World Beyond?
Ti stupirò, ma per una volta no.
No,
incredibile.
No,
per una volta no. Invece no, devo dire che un po' di curiosità ce l'ho. Attenzione. Per The Good Lord Bird, che va in onda su Showtime negli Stati Uniti dal 4 ottobre e arriva su Sky 3 giorni dopo, subito il 7 ottobre in Italia. È una miniserie con Ethan Hawke come protagonista ed è ambientata durante l'emancipazione, diciamo, durante la lotta per l'abolizione della schiavitù. Quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, e quindi una serie storica di nuovo su un tema importante come quello della schiavitù e in generale quindi dell'oppressione della minoranza afroamericana negli Stati Uniti, e quindi pur guardando molto all'indietro si posiziona comunque su un tema di nuovo super scottante. Ovviamente è una miniserie ambientata nell'Ottocento, un attore ottimo, non è l'attesa che avevamo per Westworld, diciamo così. Però comunque, secondo me, è tra le cose più interessanti di questo mese. Quindi in questo caso la domanda non te la faccio, Castelli.
Diciamo un cicinino.
Ma ti lascio molto volentieri parlare di Soulmates.
Io invece ti dico di Soulmates, che di nuovo, se dovessimo guardare a chi la produce, cioè AMC, che è casa di Breaking Bad, Mad Men e compagnia bella, è una delle reti che più ci piace nel mondo televisivo, Però è vero che Soulmates parla sostanzialmente di un futuro prossimo, in realtà si parla di circa 15 anni nel futuro, in cui la scienza ha scoperto un modo, un test, per scoprire in maniera inequivocabile chi è, se c'è, la tua anima gemella nel pianeta.
Blim, 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 blim,
ecco,
blim, questo è l'alert. Blim, blim, blim,
questo
blim,
suono, blim. Questo suono appena evocato per questa puntata ci dice cosa? Ci dice che questa roba qui non ci suona nemmeno così particolarmente nuova. Allora, da una parte c'è... La prima cosa che viene in mente è... Vabbè, un po' Black Mirror, no? Ma in generale, dici, un po' Black Mirror, questo futuro un po' distopico, la tecnologia che sembra bella, ma poi forse non lo è. Ma non solo sembra un po' Black Mirror, perché c'è una puntata in special modo di Black Mirror, che è Hang the DJ, della quarta stagione, se non erro, che sì, sostanzialmente raccontava questa cosa qui, in cui c'erano dei personaggi che effettivamente venivano accoppiati in modo scientifico... E lì si vedeva quale poteva essere il casino di fare una cosa del genere togliendo qualunque tipo di spontaneità. Quindi in questo caso, a fronte del fatto che il tema fantascientifico può essere interessante, che i DMC ci fidiamo, però abbiamo l'impressione di andare a vedere una roba che dovrebbe stupirci tantissimo e non siamo sicurissimi che ci stupirà tantissimo. E quindi vediamo. Tra l'altro è una serie comunque antologica, indovina come chi?
Ma dai,
e peraltro già rinnovata per la seconda stagione, cioè, comunque gli piace tantissimo, cioè, ha detto via, sì, si fa, non c'è nessun problema, però la
forse
domanda la faccio lo
forse
stesso,
forse non avevano visto Hang the DJ,
cioè considerando che Hang the DJ era un episodio di Black Mirror e qua tutti gli episodi sono su quel tema lì, esattamente su quel tema lì, ti chiedo, ma secondo te quanto ci interessa davvero di Soulmates?
Guarda francamente molto poco,
molto poco. E allora, comunque, dirò, e allora dirò Next.
Next, brava. Mamma mia, che meraviglia quest'uomo. Perché Next è il titolo della prossima serie. E prima, per introdurre Soulmates, Castelli ha detto giustamente in un futuro prossimo. Next è ambientata in un futuro prossimo. E allora, e anche in questo caso, lo dico perché sono queste paroline qua, in un futuro prossimo, che ti dicono subito che, ok, ne ha già parlato Black Mirror.
Esatto.
Perché anche in questo caso, Next, che andrà dal 6 ottobre su Fox, parla di un mondo in cui un'intelligenza artificiale prende il possesso del mondo stesso, quindi supera gli umani e inizia a piegarli alla propria volontà. Tema enorme, che ovviamente riguarda anche il fatto, anche quello che stiamo vivendo, perché qualcosa del genere potrebbe succedere, chi lo sa, però di nuovo non è esattamente il tema nuovissimo che viene portato alla luce. Quindi Castelli, proprio così velocemente, non voglio che ci perdi troppo tempo a parlarne, ma quanto ti interessa Next?
No, invece ci perdi perché c'è una cosa che non ti ho detto, c'è una cosa che non ti ho detto, che io questa...
Guardatelo come sabota tutto.
Io il pilot di Next l'ho già visto per lavoro.
Ma come?
Sì, non credo di poter dire niente, se non che vi dovete aspettare una roba un po'... procedural, cioè,
un procedural,
un
procedural, cioè,
secondo me non, secondo me non è neanche person of interest, che voglio dire, rimane, è una bella serie senza essere rivoluzionaria, ma quella roba lì l'ha fatta veramente anni fa, quindi secondo me toga roba, ragazzi.
Vabbè, ma adesso tu potrai parlare della cosa giusta,
che è the right stuff. Questo gioco ci sta. Voglio capire come riesco a lanciarti quella dopo, a questo punto.
Esatto, è complicata.
Sarà complicata. Comunque, The Right Stuff è di Disney Plus. Citiamo una serie nuova di Disney Plus che stava un po' latitando, poverina. E perché d'altronde è stata molto segnata dal Covid, Disney Plus. Doveva lanciare 100,
più che altro hanno fatto due lire con Mulan loro nel frattempo.
Sì, nel frattempo hanno detto, vabbè. E doveva lanciare tante cose, sono state un po' rimandate. Questa The Right Stuff non è tra quelle che erano più attese, casualmente. Esce il 9 ottobre ed è una serie tratta da un libro in realtà del 1979 e racconta, giusto per parlare di nuovo di cose che abbiamo un po' visto recentemente, di i primi astronauti americani, insomma, diciamo che dovrebbe arrivare fino alla Luna, non la prima stagione comunque, ma quell'inizio di corsa allo spazio che comunque rappresenta un momento molto importante della politica, della storia statunitense,
sì,
che però effettivamente qualcosina abbiamo già visto in questi anni.
Devo dire però meglio astronauti del passato rispetto ad astronauti in un futuro prossimo.
In un futuro prossimo.
Me.
Anche
secondo
se
me vincono loro.
Una puntata sugli astronauti, non vorrei dire una stupidata.
No, non ricordo. C'era quello. Non ricordo.
Hai ragione. Quindi vabbè. Però questo vabbè. Comunque questo è il passato. Quindi niente. Non c'è. Ora non ho nessuna idea di
non
come lanciare.
Non ce l'hai il gancio.
La prossima, non c'è nessun gancio. Quindi vai sereno e via.
Allora, abbiamo detto antologiche, le serie antologiche sono la tendenza del momento, e allora Netflix cosa fa? Ha una serie horror che è andata bene, ma trasformiamola improvvisamente in un'antologica. Stiamo parlando di The Haunting of Hill House, che l'anno scorso è stato comunque tra i titoli più apprezzati di Netflix, soprattutto dagli amanti appunto dell'horror, e ritorna quest'anno con The Haunting of Bly Manor, penso si dica Bly, è scritto B-L-Y, comunque è arrivata il 9 ottobre su Netflix ed è diventa quindi esattamente l'American Horror Story di Netflix. Ogni anno, ogni stagione, una casa infestata, quindi andiamo anche a chiudere quindi il bacino dell'immaginario, sì, esatto, a cui attingere.
Cioè, tutti gli anni quelli.
Va bene. Comunque ritornano gli stessi attori, o almeno parte di essi, quindi esattamente come è accaduto con Ryan Murphy. In questo caso l'autore è Mike Flanagan, e non abbiamo granché altro da dirvi, perché davvero è una casa infestata, è un'altra casa infestata, cambierà qualcosa, cambierà tutto, ma è una casa
Secondo
infestata.
Secondo me in ogni puntata nella casa infestata ci saranno due persone a cui hanno detto che sono anime gemelle, scientificamente.
Può essere, può essere. Sai,
una diversa coppia.
Sai qual è la chiave? Sai qual è la chiave? È ambientata in un futuro prossimo.
È ambientata
prossimo.
In un futuro prossimo, benissimo.
E registrata durante la quarantena. Durante la quarantena, è quello, è quello. Sì, sì, sì.
Comunque questa la guarderei,
Vuoi che non arrivi l'horror sulla casa infestata durante la quarantena?
The Haunting of Zoom with Soulmates.
Dai, arriverà. Quasi come il film su Lockdown di Vanzina. Arriverà.
Sì, ci sta, un instant classic, come si dice. Va bene. Allora io,
per lanciarti la prossima. Sì.
Allora io parlo di Hellstrom, che è altra serie di Hulu. Evidentemente Hulu, non lo so, lo girano in Groenlandia, non hanno avuto nessun problema di Covid.
Oppure sono titoli di seconda fascia che erano lì fermi da anni, non volevano...
Dobbiamo vedere se c'è differenza di viso tra l'attore come adesso e com'è nella serie, magari 5 anni
Oppure
prima.
Oppure se usano degli start-up invece che degli esatto. smartphone.
Comunque Hellstrom, che anche questo con straordinaria novità e anticipo sui tempi, è una serie tratta da un fumetto della Marvel. Che
era ora che ci provassero,
una cosa
dai.
Che non abbiamo mai visto. E siamo nell'ambito del fanta horror. In realtà il fumetto è anche abbastanza apprezzato. Ed è nel fumetto, in realtà, ci sono protagonisti questi due fratello e sorella, che sono proprio figli di demoni, di un demone, quindi, e che poi vanno a combattere il male. Qui invece ci dicono che sono figli di un misterioso serial killer. Però, se guardate il trailer, quindi non stiamo facendo nessun tipo di spoiler particolare. Se guardate il trailer, l'elemento, diciamo, soprannaturale, horror puro, mi sembra abbastanza evidente, ecco. Quindi c'è un tema di che sembrerebbe quasi crime, ma in realtà, secondo me, finiamo facilmente nei mostri, nei demoni e nelle robe strane, ecco. Vediamo, però, ragazzi...
Questa secondo me, Castelli, cioè questa...
No, questa la seguiamo, questa la guardiamo con un certo interesse. Il tema non è straordinariamente originale, però Hulu, Marvel, va bene, dai... Diamogli sicuramente una chance, e debutta il 16 ottobre su Hulu in Italia, è la vita.
Chi lo sa. Arriva invece il 23 ottobre su Netflix Grand Army, che non è una serie sull'esercito, ma una serie ambientata in una scuola, si chiama appunto Grand Army, che si trova a Brooklyn, tratta da una pièce teatrale di Katie Cappiello, che sinceramente fino a mezz'ora fa non sapevo chi fosse, è ambientata appunto in una scuola e a naso sembra un po' una Breakfast Club. Presente Castelli?
Sì, è presente.
Quindi ambientato in una scuola con ragazzi che si confrontano, discutono e gli argomenti sono ovviamente quelli più caldi affrontati in questo periodo, quindi si parla tantissimo di diversità, di identità sessuale, di rapporto in generale con il sesso e con i sentimenti, quindi la sensazione è quella di un teen drama senza le classiche dinamiche da teen drama tipo CW, quindi proprio quello un po' old style. In sé non c'è neanche un gancio di interesse in quello che ho detto, me ne rendo conto.
Mi piace come l'hai detto con un certo affetto, se non c'è nessun motivo di interesse.
Però questa qui rispetto a tutte le altre, ma di quella che io comunque guarderò qualcosa senz'altro.
Un po' come Guadagnino, cioè se non succede niente, tu subito ti ci piondi a manè.
Esatto, comunque in realtà ovviamente noi guarderemo tutte queste serie, certo, ne parleremo sempre, altro. Che sia chiaro, cioè su Serie Mezzi parleremo di tutte queste e il mese prossimo verremo a dirvi e a rendervi conto del tempo che abbiamo perso per farvelo.
Poi, ma vedrai che ci stupiranno tutte e faremo la figura di
non credo proprio. Arriviamo al 25 ottobre, Castelli, tocca a te per quella che a mio avviso è la più interessante del mese e anche secondo te.
Sì, diciamo che la più interessante del mese, ancora una volta, non dal punto di vista della trama, perché parliamo di uno psicologo di New York che deve pubblicare il suo primo libro e succedono cose da drama, e così veramente chi se ne frega, ma in realtà ci aggiungiamo quattro elementi, quattro, che non sono da poco. Uno è HBO, che metti da lì e comunque si guarda sempre. Secondo, creato da David E. Kelly. David E. Kelly è il creatore di Ally McBeal, tanto per dire, ma più di recenti di Big Little Lies. Quindi Big Little stiamo parlando Lies. Di uno che, al contrario di Darren Star, anche dopo gli anni 90 è riuscito a fare qualcosa di decente.
Comunque noi cioè, stiamo parlando così, stiamo spalando merda così, su uno che ha creato il mondo.
Sereno, facciamo ma secondo me perché ci ascoltano stare, ancora troppo pochi. Poi a un certo punto cominciamo a farcela esatto. sotto. quando sarà il momento. E gli altri due elementi dei quattro sono Hugh Grant e Nicole Kidman, ragazzi, che è protagonisti della serie, che insomma vabbè, Nicole Kidman che di nuovo lavora con David E. Kelly dopo Big Little Lies e rimane grande star di Hollywood, e Hugh Grant che anche lui non è la sua prima esperienza in ambito seriale, ma è una bella accoppiata che se la vedessimo anche al cinema diremmo ah, però un film con Hugh Grant e Nicole Kidman.
Aggiungo piccolo dettaglio, non da poco, tra i protagonisti c'è anche la nostra Matilda De Angelis, bravissima attrice italiana, esatto, quella di Veloce come il vento, ha fatto tante altre cose ed è veramente, secondo me, una delle più brave italiane giovani che abbiamo in circolazione.
Quando vediamo poi i nostri che si fanno vedere anche all'estero, siamo comunque contenti. Forse per un pochino di sudditanza psicologica, ma insomma ci fa piacere.
Ovviamente, ovviamente. Quindi abbiamo chiuso con le serie alla fine più interessanti e addirittura Castelli prima mi ha detto, senti, per favore, fammi questa cosa, quando abbiamo parlato di Undoing, per favore, che arriverà su Sky, l'abbiamo detto novembre o dicembre, non mi ricordo adesso di preciso.
Comunque detto, arriva su Sky, sì.
Ok, forse dicembre, ma lasciamo stare, nel dubbio, tra novembre e dicembre arriva. Comunque Castelli mi ha detto, senti, fammi questo favore, quando finiamo di parlare di The Undoing, perché non mi dici, senti, ma il 30 ottobre non succede niente? Quindi io dico, ma Castelli, ma il 30 ottobre cosa succede?
Tra l'altro che straordinario pathos che hai creato con questa dinamica. Il 30 di ottobre ricordiamo che esce la seconda stagione di The Mandalorian, che in questo momento di anche penuria di quello che c'è in giro, soprattutto le cose che ritornano, perché sta ritornando poco, il ritorno di The Mandalorian, che è una delle boccate d'ossigeno più gioiose dell'anno scorso, la seconda stagione la attendiamo con una certa gioia.
E quindi dopo aver finito questa carrellata di scarso interesse nelle serie che arriveranno...
Questo podcast del tutto inutile, sì.
Esatto, ricordiamoci che a ottobre probabilmente uscirà anche un'altra cosa molto bella, che è il nostro libro, Castelli.
Cioè, così non sappiamo... nulla, non sapevo che l'avremmo fatto in questo podcast.
Mi è venuto in mente, non sappiamo certo. ancora la data precisa e ne parleremo, però...
Sì, avremo modo di spammare come ladri per questa cosa, esatto, ma sappiate esatto. che verso metà ottobre...
E comunque manderemo anche una copia da Ren Star, secondo me.
Sì, d'accordo, così, non è che so che almeno da per farsi perdonare. 90, quindi credo che abbia... ma soprattutto ha voglia di leggere qualcosa che è uscito dopo, ecco.
Esattamente. Noi ci sentiremo a breve per le prossime puntate, oserei dire che ci sentiremo in un futuro prossimo.
Madonna, in una casa stregata, sperando che io non trovi la mia anima gemella. Ciao!
Esattamente, su Zoom. Ciao!
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.